la presento per le valli grandi veronesi slow food. Non vi chiedo di alzare la mano chi conosce slow food, o forse chi conosce Carlin Petrini, forse molti più conoscono Carlin Petrini che slow food. In realtà slow food è un movimento internazionale fondato da Carlin Petrini e da un gruppo di visionari che abitavano a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1986, quindi un'associazione che ha festeggiato 30 anni poco tempo fa, un'associazione internazionale che festeggerà il prossimo anno i 30 anni, perché poi 3 anni dopo è diventata associazione internazionale. Noi siamo molto piccoli, siamo contiamo molto di più di quanto siamo come soci, i soci nel mondo sono circa 100.000, ma tesserati. Ma la caratteristica di Slow Food, ed è quella che sarà più ancora portata avanti in futuro, è la modularità a seconda dei territori. Ora, parlare di soci in Slow Food è un po' una forzatura. Perché? Perché Slow Food è presente dai villaggi africani fino al Sud America, nell'Est Europa e nel Nord Europa e in Italia con circa un 200 condotte che sono un po' le delegazioni territoriali di cui io faccio parte come presidente per la zona delle Valli Grandi Veronesi e quindi ha un forte radicamento territoriale ma molto adattato in funzione dei territori in cui va. Cioè noi abbiamo circa 1 milione di attivisti in Africa, ma ovviamente non hanno la tessera di Slow Food, perché è un po' difficile gestire il tesseramento in quei casi lì. Perché sappiamo che sono così tanti? Perché le attività che svolge Slow Food sono diverse. Ad esempio, una che abbiamo fatto con i Rotary, tra le altre cose, in Italia, che sono gli orti scolastici, che abbiamo fatto a Legnago, Casaleone e Acerea. Qualcuno è un po' in difficoltà, qualcuno sta andando avanti ancora molto bene. Sono presenti in tutto il mondo. In Africa è stata fatta una grande campagna qualche anno fa per i 1000 orti in Africa, poi è stata rilanciata per i 10.000 orti in Africa. Oggi sono circa 3 o 4.000 orti in Africa che sono promossi da persone locali e sempre di più da studenti che sono venuti in Italia a studiare all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che è l'università fondata da Slow Food insieme con altre istituzioni, e che forma dei laureati in diverse discipline che vanno dal turismo all'agronomia, all'enogastronomia, che poi molto spesso tornano nei loro territori per dare sviluppo al proprio territorio. Quindi la differenza di attività che viene svolta è il valore aggiunto che può dare Slow Food per quanto riguarda lo sviluppo dei territori. Ora, noi abbiamo qui delle caratteristiche particolari, nel senso che cosa fa Slow Food Valli Grandi Veronesi? Per chi non ha magari dimestichezza, non ci ha mai visti, non ci conosce, noi lavoriamo appunto a parte con gli orti scolastici, dove non facciamo attività dirette, ma formiamo gli insegnanti, le maestre, perché possano poi portare avanti questo progetto nel corso del tempo, ma facciamo anche delle attività che sono di valorizzazione dei prodotti. Allora, Slow Food nasce nel 1986 come reazione a quella che negli anni, chi all'epoca si ricorda, era un po' l'epoca della Milano da bere, no? Ve la ricordate, la pubblicità un po' in cui si andava verso una grande immagine, una trasformazione del cibo in commodity, quindi indifferenziato, in cui si arrivava da una coda lunga di pubblicità, perché poi è quella che ha dato la forza, no, all'industria, all'agricoltura, all'agroindustria, e cioè i prodotti che devono essere semplici, che devono essere veloci, devono essere possibilmente tutti uguali, devono essere molto asettici, e da lì poi tutta una serie di altre cose che sono andate avanti nel tempo fino ad arrivare alle aberrazioni di oggi, in cui non si riesce più a fare il formaggio sostanzialmente, a meno che non si metta su una sorta di sala operatoria, no? Ok? In questa quasi assurda lotta contro qualsiasi microbo che possa esistere, creando poi ovviamente come reazione intolleranze, problemi e incapacità in corpo poi di reagire quando succede magari qualcosa. Quindi in questo senso cercare di capire che poi ci sono dei limiti, no? Anche all'industrializzazione, alla necessità di standardizzare. Allora, in quel contesto in cui c'erano i paninari, in cui c'erano i fast food, in cui si cercava o si voleva far passare la frenesia come efficienza, in cui correre bisogna essere veloci, c'è ancora anche oggi in qualche modo, però in un certo senso si sta tornando un po' indietro da questo punto di vista, no? In cui si cercava di nascondere la frenesia pensando che fosse, come dicevo, efficienza. Slow food è il movimento lento, slow food, cibo lento, un movimento lento che vede il cibo al centro di un valore di per sé come cibo buono che deve far bene, ma anche come aspetto sociale. Il cibo, l'alimentazione è ha forti connotati culturali. Cioè, noi forse ci siamo dimenticati, ma se poi andiamo a ricercare e andiamo a vedere quando siamo stati bene, i ricordi che abbiamo da piccoli, magari qualche contratto che abbiamo firmato o qualche momento particolare che ci ha poi accompagnato, no? Nelle varie passaggi della vita, dal matrimonio eccetera, che cosa c'era al centro? Il cibo come elemento identitario, culturale, di grande valore e di sentimento, che poi è quello che poi ci fa stare bene. Allora, insieme a tante altre cose, ce n'è un'altra, non sono tanti in realtà, che non cito, ma è evidente, il cibo è l'elemento istintivo che dà piacere e che deve dare piacere. Manca a me, sento un pochettino, infatti non anche siamo dei testimoni assoluti. Infatti lo sport è purtroppo la nostra religione, non ce lo permette, lo sport è così, lo sport non è previsto. No, a parte gli scherzi. E quindi in questo senso slow food diventava come un movimento di, non di contrasto, perché slow food non ha mai fatto, diciamo, manifestazioni enormi contro i fast food, contro la grande distribuzione, per carità, c'è possibilità per tutti. Ma dare consapevolezza, quindi attraverso anche le azioni delle scuole, perché il cibo diventi e riassuma il valore che aveva, che ha sempre avuto, ok? Una volta, quando cadeva il pane, si raccoglieva e si faceva il segno della croce, non so se qualcuno di voi si ricorda, no? Questo per dire il valore sacrale che aveva il cibo, che poi si è perso nel tempo. E insieme a questo, quindi, ridare valore al cibo, ma considerando poi che c'è un passaggio successivo al cibo, ed è la trasformazione che ha avuto Slow Food, quando Carli Petrini all'inizio degli anni 2000 ha aggiunto all'aspetto del godimento che era legato al cibo anche i tre diciamo elementi fondamentali, perché non voglio dire che il cibo sia Slow Food, ma che sia identificato secondo quelli che sono i nostri principi, e cioè il cibo deve essere buono, e questo è Savan Sandir, è un po' quello che era all'origine, deve essere pulito, cioè deve essere rispettoso dell'ambiente e rispettoso delle persone che consumano questo cibo, deve essere giusto, cioè deve garantire l'adeguata remunerazione a tutta la filiera di produzione del cibo. E in questo senso entra l'agricoltura come elemento fondamentale. C'è chi diceva che mangiare è un atto agricolo, e qui la sorta di evolutiva è proprio quella di pensarci come coproduttori, e quindi coproduttori che possono condizionare tutta la filiera del cibo, dalla produzione alla distribuzione, attraverso i propri consumi. C'è qualcuno che diceva: no, si vota quando si va a fare la spesa, ed è ancora vero, e direi che è esattamente così. Quando si compra qualcosa, si sottoscrive quello che c'è dietro quel qualcosa che si compra. Quindi nel momento in cui io compro qualcosa che costa poco, troppo poco, posso essere denunciato per ricettazione, mi pare, no? Giusto? Quando incauto acquisto o cose del genere. Posso essere addirittura arrestato in un certo, se poi magari vado a denunciare che non mi ha fregato. No, non si arresta più nessuno. Teoricamente potremmo a posto. Però attenzione, perché quando andiamo a comprare qualcosa e quel qualcosa costa troppo poco, ci dobbiamo porre la domanda, non perché il cibo di qualità o un determinato ristorante o un determinato prodotto che compriamo nei mercati contadini costa tanto, dobbiamo chiederci perché l'altro prodotto costa poco. Ok? Ci sono dei motivi, ci possono essere dei motivi, ci sono degli sconti, quindi potrebbe anche costare meno di quello che in realtà ci sono delle economie di scala che comunque non possiamo nascondere oggi, no? L'agricoltura ha fatto dei passi da gigante da un certo punto di vista. Appunto. Ma molto spesso ci sono dei fenomeni di sfruttamento, o comunque c'è qualcuno che ci rimette. Se non ci rimette chi ha prodotto, ci rimette chi lo mangia. In salute, probabilmente, in mancanza di sapore, qui ci sono aneddoti enormi che si raccontano. Ho un minuto? È quello che noi cerchiamo di fare quando andiamo anche nelle scuole a spiegare queste cose, quindi per capire il perché è importante il discorso territoriale per noi. E Slow Food, che è un po' un ospite estraneo, un po' straniero in questa, diciamo, platea di figure che sono forte, poi io professionalmente sono come loro, poi alla fine magari l'ultimo di loro, ma lavoro anch'io qua, faccio la mia attività, ma in questo modo oggi ho la giacca e la spilla di Slow Food, e come tale devo cercare di dire perché Slow Food ha una importanza e perché può essere per molti giovani non tanto Slow Food come associazione, ma come principi e come opportunità di visione del mondo, dell'agricoltura, dell'enogastronomia importante, che deve essere prima un comportamento quotidiano fatto da ognuno di noi. Non possiamo pretendere che venga valorizzato un prodotto se poi siamo noi i primi ad andare a cercare il prodotto che non ha nessun valore. Secondo, conoscere il nostro territorio. Perché? Perché è bellissimo andare all'estero. Io sono d'accordo con Stefano. Oggi se non vai a fare un'esperienza all'estero e non conosci almeno una lingua e non hai, aggiungerei, almeno una laurea, ok? Ma questo non tanto perché il pezzo di carta conta. In Italia purtroppo conta ancora perché il valore delle gare del titolo di studio c'è ancora, ma non è questo che conta, conta l'esperienza che c'è dietro a quel pezzo di carta, cioè gli anni nei quali ho, diciamo, mi sono attivato per raggiungere quell'obiettivo, le esperienze che ho fatto, le persone che ho conosciuto, il mondo che ho visto. Ma non c'è identità se non c'è relazione, e la relazione è il fondamento dell'identità. E quindi quando io vado fuori, più sono consapevole, più sono forte nella conoscenza del mio territorio e di quello che nel caso nostro le eccellenze enogastronomiche ci danno, più riesco a confrontarmi ed essere anche libero di muovermi nel mondo, ma so che cosa porto con me in termini di esperienza. Molto dell'export enogastronomico è, oggi meno, un tempo di più, a traino degli immigrati italiani, che hanno portato all'estero delle abitudini alimentari che poi hanno diffuso nel mondo. Ok, oggi uno pensa pizza e mandolino, che prima diceva la pizza, noi siamo credo uno dei, non so, siamo al decimo posto nel consumo di pizza nel mondo, giusto per fare un'idea, no? I francesi consumano più, sono più consumatori di pizza di noi, perché magari uno pensa che l'Italia sia pizza, no, in realtà non è la pizza, siamo tra gli ultimi consumatori, diciamo, tra i paesi sviluppati, stranamente. Però questa immagine rimane. Ma perché rimane? Perché c'è stato chi l'ha portata in giro per il mondo. Allora, anche i giovani che vanno fuori in giro per il mondo devono uscire portando qualcosa, ovviamente non più con la valigia di cartone, con delle competenze, con delle lingue, con delle capacità anche tecniche molto importanti, ma se sono in grado di fare un bel piatto di spaghetti col pomodoro del pieno del Vesuvio, è bello che sappiano che cosa sono gli spaghetti e il pomodoro pieno del Vesuvio. Grazie.